Allora ci siamo, prosegue il nostro pomeriggio, mi fa molto piacere perché l'abbiamo intercettato, perché tra l'altro in questo momento si trova a Crotone proprio per appunto seguire le partite, lo abbiamo disturbato al volo, mi fa tantissimo piacere. Roberto Rambaudi, ciao Roberto, ben trovato.
Ciao Marco, ben trovati a tutti.
Sei a Crotone, sei già arrivato, tutto ok?
Sì, sono arrivato.
E quindi stasera... ci chiedevano, Roberto, quindi approfitto di farlo con te, anche un punto, no, su quello che è un po' il quadro della, anche della Serie B che si è giocato, tra l'altro prima stavamo parlando anche della partita del Cagliari e anche dell'emozione di Ranieri che batte il Parma nella partita di ieri. Adesso ci saranno queste sfide tra Bari e Sud Tirolo il 2 giugno, il 3 invece Parma-Cagliari, le gare appunto di ritorno. C'è un attimo una fotografia con te, Roberto, e poi andiamo anche alla partita che dovrai commentare.
Ma Serie B è entusiasmante, i playoff sono entusiasmanti, di squadre forti che poi però in questi playoff ci vuole la testa, ci vuole... sentite una sirena, non so chi è.
Non siamo noi.
No, ci vuole la testa, ci vuole il cervello leggero e ti fa diventare le gambe più leggere, ci vuole malizia, e poi il calcio è lo sport più bello e più crudele del mondo, per una o per l'altra squadra.
Certo.
Hai visto, io ho commentato la volta prima Foggia-Cerignola, che aveva vinto 4-1 il Cerignola all'andata, ha perso 3-0, ma al 92esimo era 1-0. Quindi nel calcio mai dire mai e mai mollare fino alla fine. Mm-hmm. Il campionato di Bile sono arrivate le squadre che hanno fatto meglio, nel senso le più forti ai playoff, queste quattro. Mm-hmm. Su Tirol, che è una squadra tosta, una squadra che rispecchia l'allenatore, e il Cagliari ha qualità. Il Parma gioca meglio, ma si specchia un po' troppo. E il Bari è quella più, secondo me, quella candidata, se passa il Sud Tirol è candidata ad andare in Serie A.
Quindi tu dici, vedi il Bari come squadra che può fare questo tipo di... ci chiedono, ti chiedo proprio anche qui in questo caso, invece la lotta play-out, un pensiero sulla partita che anche quella molto importante, no?
Sì, beh, Brescia-Cosenza. Ha vinto 1-0. Allora, Cosenza, c'è un amico che allena, che è Viali, sono contento che ha fatto quasi un miracolo arrivare ai play-out, gioca contro una squadra forte, ma ha vinto 1-0, ha 2 risultati su 3, quindi sarà molto dura, una battaglia, come tutte le finali sono le virgole che faranno la differenza.
Andiamo invece alla partita che commenterai stasera, Roberto, Crotone-Foggia, giusto, no? Quindi 20:30. Tra l'altro c'è in questa parte, diciamo così, veramente un po' una storia. Allora, incroci il Foggia, quindi Crotone-Foggia. Dall'altra parte c'è il Pescara di Zeman. Che è una roba, un incrocio un po'.
No, perché poi dopo chi passa da questa partita va a incontrare a chi passa tra Pescara e Entella. Entella che ha eliminato il Foggia di Zeman l'anno scorso. Le squadre più forti sono Crotone e Cesena. Questo è fuori di dubbio. Però poi le partite si giocano, il Foggia ha vinto 2 partite insperate, col Potenza la prima, perdeva 5 minuti alla fine e ha pareggiato, poi ha vinto 3-0 in casa col Cerignola, sono segnali che arrivano, ha vinto 1-0 in casa del Crotone, però sai cos'è? Che le big entrano e sono state 5 settimane ferme, e 5 settimane ferme sono tante per riprendere il ritmo partita, per abituarsi a giocare le partite, quindi stasera sarà una bella partita, nervosa, tecnica, tattica, è una partita di categoria superiore.
Qui hai detto che il Cesena la vedi favorita come squadra, quella più attrezzata.
Cesena, secondo me, è quella che ha un allenatore abituato a vincere campionati, una squadra tosta, una squadra che ha anche qualità, in avanti, con i 2003 spendi, 2 albanesi, con Corazza che però era fuori, la partita col Vicenza. Ha pareggiato anche Vicenza, un'ottima squadra, ha vinto la Coppa Italia, però vedo il Cesena favorito. Cesena e Crotone sono le due preferite, però stasera poi si deciderà il tutto.
Foggia allenato da Delio Rossi, vedi come si incrocia un po' tutto. Che potrebbe, dimmi tu, in queste due situazioni, allora si parte dall'1-0 dell'andata, giusto? Mentre il Pescara parte dal 2-1, quindi si potrebbe profilare una sfida Zeman Delio Rossi, che è una cosa veramente per...
Esatto. No, poi Delio è squalificato stasera, l'ho visto l'altra partita, a fine partita gli ho detto che ha perso 10 anni di vita, perché l'ho visto veramente distrutto. Poi si è fatto innervosire solo nel finale di partita con il Grottone, è stato espulso, quindi le tensioni ci sono. Guarda, chi passa passa sono grandi squadre. Io credo che il Crotone ha qualcosa in più, però il Foggia adesso ha la testa libera, le gambe leggere e il cuore, perché ha entusiasmo. Il Crotone deve per forza vincere la partita. È vero che gioca in casa ed è un fortino in campionato, perché ha fatto tanti punti in casa più che fuori, e poi ha giocatori di qualità, però ripeto, 5 settimane ferme si sono viste nella partita contro il Foggia là.
Senti Roberto, prima di salutarti, in questa partita qui, Crotone-Foggia, che commenterai questa sera, ti senti di puntare da una parte e dall'altra su un giocatore in particolare?
Ma guarda, io sono quello che cerca di vedere oltre i giocatori, no? Specialmente quando sono in difficoltà. E prima della telecronaca, durante la telecronaca, prima della partita ovviamente, ho detto che c'erano due giocatori che a me piacciono molto nel Foggia, e che secondo me c'entrano poco con la categoria. Una è Peralta, che ha sempre giocato poco con gli altri allenatori e che faceva la differenza e poi l'ha fatta, e Peterman, che è un giocatore secondo me qualitativamente molto molto valido, devi utilizzarlo bene, quindi lì punto Peterman e Peralta. Nel Crotone Chirico, se si sveglia perché ha dormito la partita di andata, e Petriccione, il Modric della Calabria. Gli manca una punta davanti che faccia gol, perché a Gomez è un giocatore più di manovra che di attacco alla profondità, però è un giocatore importante. Rientra Del Rico, ex Paris, giocatore forte, però era infortunato, quindi ci sono parecchi giocatori di qualità veramente importanti.
Bene Roberto, prima di salutarti ti faccio una domanda da allenatore questa volta. Siccome stiamo leggendo che molto probabilmente Dybala potrebbe giocare dall'inizio nella finale di Europa League questa sera contro il Siviglia, non è stato al meglio, un po' di partite che sta fuori, ecco, da allenatore ti chiedo, in questi casi è meglio giocarsi la carta subito oppure metterlo in corsa?
Dipende, bisogna viverlo. Viverlo certo. Dipende caratterialmente come il giocatore. Allora, da tecnico ti dico, se io devo giocare con un giocatore che devo rischiare, infortunato, lo utilizzo dall'inizio.
Io perché? La penso come te.
Perché? No, ma per un motivo chiaro, perché sennò vado a sprecare un'altra sostituzione, un altro cambio. Se mi entra e cambio giocatore, poi lui mi si fa male e devo ricambiarlo, perdo due giocatori. Quindi, però Dybala, Mourinho sa benissimo come gestire quello.
Assolutamente, però condivido molto la tua chiave di lettura. Roberto, ti auguro buon lavoro e ci sentiamo presto, un abbraccio e buona partita, perché poi ci sono anche qui delle partite importanti da seguire. Grazie a Roberto Rambaudi, abbiamo avuto, grazie ancora, aprire anche questa parentesi che riguarda un po' la B, ma anche i playoff della Lega, della Serie C, insomma, perché siamo arrivati a dei momenti molto importanti per conoscere poi le eventuali promozioni. Abbiamo parlato un po' di Crotone Foggia, dovremmo adesso avere un altro ospite amico in questo momento per andare invece a parlare del Pescara. Ci tenevo tanto, anche perché se risponde, vediamo un po', oggi è anche il suo compleanno, tra le altre cose, quindi gli facciamo preparare un po', sì, perché è 31 maggio. È 31 maggio, è un bomber, è stato un bomber. Vediamo un po' se risponde, perché così chiudiamo questa parte di trasmissione, dando tra pochissimo la linea a Piazza Affari. Dunque, c'è un piano per blindare il Mignan, intanto qualche news che riguarda anche il Mignan, Camada ai dettagli, quindi ci sono movimenti di mercato. Per molti, diciamo così, portali cresce l'ipotesi di Dybala dal primo minuto. Dunque, diamo anche queste sono più o meno le notizie principali in questo momento. Vi invito sempre a seguire anche il sito di Tutto Mercato Web per avere aggiornamenti continui. Appena possibile, vediamo, non so se ci sarà l'opportunità di fare questo collegamento. Poi ha parlato anche Pinto, futuro alla Roma insieme a Mourinho, da parte mia l'intenzione c'è. quindi da parte sua di rimanere, però bisogna vedere se c'è da parte di Mourinho l'intenzione di rimanere. Quindi anche le dichiarazioni di Pinto nell'avvicinamento a questa partita: non ci riusciamo, un po' complicato. Squilla ma non risponde, vabbè, piano piano vediamo un po' se ci riusciamo, magari mandiamogli un messaggino, vediamo un attimo, che avevamo preparato anche questo collegamento, però insomma poi adesso provo a mandargli un messaggio in diretta: ti stiamo chiamando. Vediamo un po', faccio proprio in diretta, tutto live, bello così, bello della diretta. Dunque 331 8200213 per i vostri messaggi. Vi riporto anche nei nostri diciamo social, ad esempio, sì, c'è, pronto, mi dicono che è pronto, vediamo un attimo, mi dà l'ok, mi ha dato l'ok da, tramite messaggio. Sui nostri social trovate naturalmente anche molti dei commenti dei nostri sulla partita della Roma contro il Siviglia, trovate anche molti sondaggi, ma mi dicono che è pronto, lo dobbiamo accogliere con la classica proprio cosa, no? Oggi che quando adesso faccio fare un ulteriore lavoro a Magliocca, che oggi tra la diretta e i problemi tecnici ha fatto praticamente doppio lavoro per lui, vediamo un po' se riusciamo, perché è in collegamento con noi, prendo ancora un po' di tempo perché lo volevamo accogliere con una base giusta. Vediamo un po' se ci riusciamo, caro Andrea. Sto prendendo tempo in tutti i modi per dare a te l'opportunità di trovare la base immediata per accogliere l'ospite che è in collegamento con noi. Vediamo un po'. Niente, non ce la facciamo? Ce la facciamo? Siamo pronti? Vediamo un po'. Se no, lo faccio io in diretta. Dai, non lo facciamo stare lì appeso, che abbiamo pochi minuti. Lo volevo sfruttare. Ci siamo? Vai! Vai, ho capito, allora dai, intanto lo presento, dai. Do il buon pomeriggio che è con noi a Roberto Rebonato. Ciao Roberto, ben trovato.
Stefano Rebonato.
Stefano, io sono Roberto, che scemo che sono,
scusa. Stefano, perdono. Non c'è nessun problema, buongiorno a tutti.
Vabbè,
buongiorno.
Sono fuso io a quest'ora, stavo pensando.
Ma ci mancherebbe.
Ciao Stefano, perdonami. Allora bene. Stefano, io veramente volevo anche, visto che oggi è il tuo compleanno, giusto?
Sì,
volevo,
sì,
fare gli auguri, perfetto, colgo l'occasione, perfetto. Auguri,
grazie mille, non dico... grazie mille, grazie.
Ecco, vedi, ce l'abbiamo fatta, è arrivata Stefano,
tanti auguri a te.
Dai, non ti dico quanti anni, quanti anni compi.
Insomma, appena dopo i 60, dai, 61 per la correttezza. Vabbè,
dai. Senti Stefano, però prima abbiamo fatto un'incursione anche parlando di Crotone Foggia, però voglio parlare, sì, con te anche del Pescara, perché stasera, insomma, voglio dire, c'è un altro momento importante di Zeman, che si gioca questa partita sempre alle 20:30 con la Virtus Entella. Si riparte dal vantaggio della gara di andata 2-1. Che dici? Ti fa questo regalo il Pescara?
Ma io me lo auguro, insomma, ma non per me, più che altro per la gente di Pescara, perché insomma vedere Pescara ancora in Serie C fa male. Sicuramente adesso diventa sempre più difficile, perché incontri probabilmente le più forti dei tre gironi della categoria. Adesso ogni partita fa sé, parte con un piccolo di vantaggio, 2-1, però insomma sappiamo benissimo che Zema queste cose forse non le guarda neanche, perché lui gioca sempre per vincere e perciò il risultato conta relativamente. È un piccolo vantaggio da sfruttare, quello sicuramente. Poi potrebbe rincontrare anche il Foggia, sua ex squadra,
Sì, Delio Rossi allenatore del Foggia, che siamo stato, sì, c'è un incrocio strano.
Senti
Stefano, che cosa ha portato al Pescara Zeman con il suo ritorno? Se ne è parlato tanto, no, nei giorni passati, tu che segui anche un po' più da vicino la squadra, che cosa...
Ma sicuramente ha portato entusiasmo, ha portato motivazioni nuove. Lui, sappiamo benissimo che lui è un allenatore che gioca per lo spettacolo, un allenatore che gioca in fase offensiva molto bene. Mi sembra che tutti i suoi attaccanti che ha avuto a disposizione abbiano sempre fatto parecchi gol, perciò è una squadra, è un allenatore portato a giocare in attacco. Rischia tanto, perché delle volte rischia tantissimo, però ha portato entusiasmo, quello sicuramente. La squadra la fa sempre lavorare tanto, dal primo giorno che mi sembra sia arrivato, così mi hanno detto, li ha sempre torchiati benissimo li ha messi sotto e ha avuto i frutti. Dopo logicamente è stato anche un po' sfortunato, per nel senso che ha trovato un Catanzaro che ha fatto un campionato da solo, e altrimenti se non c'era Catanzaro si poteva giocare benissimo la promozione diretta.
Insomma, però dai, questo suo ritorno dal punto di vista del gioco si vede molto la sua mano, la stai vedendo molto?
Sì, mi sembra di sì, anche perché dalle immagini che ho visto, da alcune partite che ho visto, sfrutta sempre le fasce, gente che si sovrappone, la squadra è sempre dalla parte...
Sempre lui, insomma, dai.
Sì, è sempre lui, la squadra gioca sempre dalla parte della metà campo degli avversari. Poi si sa benissimo che le sue squadre rischiano anche forse un po' troppo, perché lui non si sa mai accontentare del risultato già acquisito. Lui cerca sempre di voler fare più gol possibili, anche rischiando qualche volta di prendere qualche gol inutile. Però adesso conta, sicuramente adesso deve pensare a portare a casa il risultato, perché adesso o sei dentro o sei fuori, non c'hai altre possibilità.
Sì, veramente. Senti, Stefano, ti voglio chiedere anche una cosa, visto insomma tu hai anche indossato questa maglia della squadra che sto citando, che è la Fiorentina, che è in finale di Conference, che si giocherà il 7 di giugno. Un pensiero anche sulla Fiorentina, che tra l'altro è la seconda finale, l'ha giocato anche la Coppa Italia, l'ha persa con l'Inter, però insomma italiano al primo anno con tre competizioni, almeno due finali è arrivato in fondo.
Mi sembra che italiano abbia fatto un buon lavoro, anche se ha fatto un girone di andata così e così, il girone di ritorno ha fatto benissimo. Poi arrivare in due competizioni finale e la squadra è arrivata, che può arrivare all'ottavo, nono posto, insomma mi sembra che abbia fatto un buonissimo lavoro. Certo che adesso Maria Ciliegina vincere questa finale, perché insomma con l'Inter ci poteva stare perderla, questa se la può giocare, perché le squadre inglesi sappiamo come giocano, lasciano giocare, sono squadre che sì, non mollano mai fino al novantesimo, però può essere veramente alla sua portata della Fiorentina, anche perché c'è gente un po' di esperienza come Bonaventura, come Gonzales, perciò che sa il fatto suo, può benissimo vincerla.
Senti, ti voglio chiedere prima di salutarti anche diciamo un tuo pensiero sul Verona, che è impegnato, insomma sei cresciuto un po', no, nel Verona, quindi un tuo pensiero su questa lotta a salvezza, che alla fine riguarda due squadre, ci potrebbe addirittura essere uno spareggio, vediamo come vanno le cose, Spezia e Verona qui sono ultimi 90 minuti di grande tensione, no?
Ma guarda, il Verona ha avuto più di un'occasione come lo Spezia di andata di potersi tirare fuori, e le ha sempre sprecate. Certo che quest'anno a quota salvezza 31 punti è veramente incredibile, 31-32 punti, perciò la partita di domenica è orientata allo spareggio, nel senso che incontrano Roma e Milan, e se stando alla carta dovrebbero perlomeno perdere tutte e due le squadre, cioè stando sulla carta, anche se secondo me la Roma, se vince la Coppa, magari lascia un po' a desiderare la domenica dopo.
Può darsi, no?
Però il Milan, già qualificato in Champions, potrebbe benissimo lasciare anche qualche punticino per strada. Verona lo conosciamo, Verona ha fatto un girone d'andata pessimo, perché ha fatto 10 sconfitte consecutive.
Poi ha fatto una rincorsa incredibile, Stefano. No?
Poi gli ha mangiato nelle ultime gare, gli ha mangiato 7 punti allo Spezia. Spezia ha fatto benissimo in andata e ritorno disastro. Cioè si sono divisi e andate e ritorno entrambi, però c'è la differenza che lo Spezia ha Anzola, che gli può garantire qualche gol, mentre Verona come attaccanti purtroppo non ha trovato nessuno, in quattro attaccanti hanno fatto quattro gol. Cioè,
io sarò cattivo, però ti dico, Stefano, che mi piacerebbe vedere uno spareggio sul campo tra le due squadre.
Adesso come adesso sì, adesso secondo me non merita né l'una né l'altra salvarsi.
Te la giochi in 90
adesso, se la devono giocare su punto in campo neutro e se la giocano, anche se il Verona ha secondo me la parte del tifo che ci sarebbe una tantissima gente che va a vedere, perché se parlano di Bologna o Firenze, a Firenze sono gemellati e avrebbero anche un aiuto dei tifosi fiorentini, a Bologna è qua vicino e poi insomma il tifoso veronese ci va allo stadio, perché malgrado tutto ha fatto un'annata disastrosa, lo stadio era sempre sempre tanta gente, per il tifoso veronese è così.
Staremo a vedere. Stefano, senti, mi ha fatto molto piacere sentirti, ti faccio ancora tantissimi auguri, poi ci sentiamo magari in un'altra circostanza. Grazie ancora a Stefano Rebonato. Grazie Stefano, un abbraccio.
Grazie mille, ciao di nuovo, un abbraccio.
Grazie. Sto pensando ancora che all'inizio ero veramente fuso e mi dispiace. Allora, caro Andrea Magliocca, ci siamo quasi 4 ore, 4 minuti e 50 secondi al calcio d'inizio. Noi cediamo tra poco la linea Piazza Affari, poi ci ritroviamo naturalmente dalle 20 in diretta con questo doppio studio. Vi prego, di se avete voglia, di stare anche con noi, vi racconteremo la partita. Io e Cucciari racconteremo un po' la partita, lui l'analisi tecnico-tattica, e poi avremo l'arbitro Gavillucci che cercherà di analizzare tutti gli episodi nel corso della partita. Ci sarà Lucio Marinucci con Falzano, collegamenti dallo Stadio Olimpico dove c'è Alessandro Sticozzi, poi abbiamo anche un altro inviato all'Olimpico che è Marco Campanella, poi Luca D'Alessandro da Budapest. Insomma, cerchiamo così di raccontarvi questa partita, se la volete vivere con noi. Noi ci siamo comunque. Detto questo, chiedo anche ad Andrea Magliocca se posso sentire anche un passaggio. Andrea, mi senti? Se posso sentire anche Leonardo, che è intervenuto alla presentazione del libro di Le Memorie di Adriano Galliani. C'era anche Leonardo, poi magari lasciamo Galliani a Cesarini per farlo sentire successivamente. Abbiamo anche un passaggio di Galliani, noi intanto sentiamo Leonardo.
Io ho una stima, un'ammirazione, direi anche un amore enorme per lui. Lui è stato importantissimo nella mia vita, i racconti di questo libro io li so da lui, e quindi è stato per me, diciamo, una grande università, sia di calcio sia di vita, essere al suo fianco per tanti anni. Lui mi ha messo al suo fianco, mi ha aiutato tanto, mi ha dato tanto e ha cambiato la mia vita, come dicevo. Quindi questo libro penso che era dovuto, è bello che venga fuori la persona che è, venga fuori la persona sensibile, no? Che anche se in questo mondo è difficile poter far uscire tante volte, perché per il mestiere devi fare tante volte cose anche contro la tua natura, ma penso che questo libro è l'idea di far uscire la persona, la sensibilità di una persona che ha aiutato a tanta gente così come ha aiutato me. Per quello io sono molto felice di questa uscita, felice di lui e ancora di più per l'amicizia che abbiamo.
Ti aspettavi tre italiane nelle finali delle Coppe Europee?
Dici tu, già cominci tu. Ma guarda, l'Italia ha sempre saputo adattarsi a delle situazioni, no? È vero che le tre italiane non erano le squadre favorite per arrivare neanche in semifinale o neanche in quarti di finale, come il caso del Napoli che dopo ha perso con il Milan, però l'Italia ha sempre una risorsa in più a livello di gioco. L'Italia conosce il gioco del calcio, quindi riesce ad adattarsi, a trovare un modo di essere competitivo sempre. È vero che non è il miglior momento del calcio italiano, ma i risultati sono lì, arrivano non solo tre italiani in finali, no? come sono arrivati, ma anche il Napoli e anche il Milan che erano lì competendo fino alla fine. Quindi l'Italia vince un mondiale sapendo giocare nel modo giusto, l'Italia vince un europeo anche se è la squadra migliore, sapendo giocare nel modo giusto e adattarsi a delle situazioni, e l'Italia arriva in tre finali delle competizioni europee, quindi e arriva forse non come forse no, sicuramente non come i favoriti, ma la possibilità di vincere esiste.
L'ultima battuta, Inter City è così chiuso il pronostico, cioè il City è favorito ma...
Sta in quello che ho detto, io penso che una squadra italiana non è mai facile da battere.
Bene, le parole di Leonardo, un po' il suo pensiero generale, oltre che su Galliani. Siamo arrivati veramente alla fine, vi lascio adesso con Cristiano Cesarini che proseguirà il pomeriggio. Di TMV Radio. No, io no, sinceramente sono molto tranquillo e mi godrò questa serata perché ve la racconteremo e sono convinto che ci divertiremo noi. È chiaro che per il tifoso c'è più tensione, più ansia e noi proveremo a raccontare soltanto la partita. Vi aspetto, questa sera alle ore 20, siamo veramente una bella squadra per raccontarvi la prima finale europea delle squadre italiane, delle tre squadre italiane, Siviglia-Roma. Io vi lascio a 4 ore precise in questo momento dal calcio d'inizio, vi saluto, vi aspetto alle ore 20 domani con Maracanà a partire dalle ore 13. Buon proseguimento con Piazza Affari e Cristiano Cesarini, sempre su TMV Radio.